Benvenuti a Scenario Digitale, siamo tornati anche oggi, questa settimana. Anzi, volevo ricordarvi che la settimana scorsa purtroppo non ci siamo stati per varie tragedie, ma oggi torniamo alla grandissima.
Non sono per niente tragedie, Nicola.
Sì, infatti, era per degli speech, delle cose. Oggi torniamo e facciamo una puntata tutta dedicata, Monica, alle elezioni politiche del 2018.
Certo.
Faremo una piccola analisi dei candidati, parleremo un pochino di quali sono state le loro strategie in grandi linee, vedremo un po' di numeri, abbiamo un sacco di dati, come al solito abbiamo qui la nostra analyst Monica che vi parlerà di dati, numeri, le cose che hanno funzionato di più alla grande in questa campagna elettorale. Poi ovviamente non daremo, io almeno non esprimerò il mio parere su come è andata, cercheremo di essere
più neutrali possibili, più così da bravi analisti.
Da bravi analisti,
quello esatto. È il nostro lavoro, cioè solamente riportare i dati e non avere nessuna opinione a riguardo.
Esatto. Oggi facciamo un esperimento fantastico, una sovraesposizione mediatica totale, perché siamo su Facebook, sul mio account personale su Instagram.
E in diretta su radioponica.com.
Esatto, abbiamo anche una lucina bellissima, poi farò una foto per far vedere tutta questa struttura stratosferica.
Diciamo che siamo proprio nello stesso mood delle elezioni 2018, una sovraesposizione mediatica.
Esatto, hai ragionissima, perché sono state forse le prime, è stata la prima campagna dove effettivamente c'è stata una vera strategia online.
Sì, sì, diciamo che l'hanno definita una competizione elettorale italiana 2.0.
Esatto, esatto. Allora, facciamo una prima analisi interessante su qual è stata la personalità appunto dei leader politici. Vi parleremo ovviamente dei principali leader politici, non parleremo dei partiti minori, perché insomma sono state anche un po' irrilevanti da quel punto di vista. Allora, cosa possiamo dire? Che innanzitutto ricordiamo un po' quali sono stati i principali candidati. Ovviamente il sempreverde evergreen Silvio Berlusconi, il giovanissimo Luigi Di Maio, più giovane di me, e qui anche
no,
tu,
no, 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 non più giovane di me.
Quindi potete immaginare quanti anni ha Monica. Matteo Salvini, sempre sorridente in foto. Giorgia Meloni, la moglie che tutti vorrebbero. Non sto scherzando, ovviamente. Mettiamo sempre un po' di cose piccanti.
Di pepe.
Matteo Renzi, che parla un pochino toscano. E poi Pietro Grasso, va bene? No, Pietro Grasso non parla così, è siciliano.
Comunque, visto che hai fatto già un... diciamo che le hai già presentati, io direi, partirei con... diciamo i numeri che li hanno appunto caratterizzati durante questa campagna. Allora, Matteo Salvini vince su tutti con oltre 1050 post da gennaio 2018.
Okay.
Che se uno dovesse proporre ad un cliente 1000 post in due mesi, uno c'era...
Però Salvini ci aveva un seguito.
Pensa che impegno. Poi abbiamo, subito dopo Salvini, Silvio Berlusconi con 745 post in totale. E su Twitter con oltre 640 messaggi solo sulla piattaforma appunto di Twitter. Giorgia Meloni 481 post.
Sì.
E diciamo che questi sono quelli che ne hanno fatto, diciamo, i principali. Poi ovviamente tutto il panorama Grillini, quindi Movimento, Di Maio eccetera. Sì. Ha fatto altri numeri.
Ovviamente noi parleremo dell'analisi che riguarda semplicemente l'online, ma non ci dobbiamo dimenticare che in questo paese la TV la fa ancora da padrone, soprattutto per un target, poi parleremo anche dei target nello specifico, soprattutto il target più adulto, quindi cosiddetti ICD anziani, tra cui rientro io, ma che non guardo la TV, sono anziano solo da un altro punto di vista, come vecchio dentro sostanzialmente. Parliamo un po' di quali sono state le caratterizzazioni di questi candidati. Silvio Berlusconi diciamo ha fatto una campagna elettorale, tanto Monica beve la birra,
ma per forza ci vuole
ovunque. Ubriachiamoci dopo. Allora, Berlusconi ovviamente è il solito personaggio poliedrico che si è distreggiato benissimo tra le vecchie trasmissioni televisive e new media. Probabilmente, a parer mio, è quello che ha usato peggio, ma è da sempre, i new media. In particolare ha spinto molto su, ad esempio, su YouTube. Infatti io sono stato bombardato continuamente da campagne online su YouTube, soprattutto negli ultimi giorni. Questo vuol dire che non c'è stata una grandissima lungimiranza nella strategia online di questi candidati. Bisogna inoltre ricordare che in Italia c'è una legge che vieterebbe tutte queste cose,
ma siamo in Italia, chi se ne frega?
Ma chi se... Infatti il silenzio elettorale c'è stato solo in TV sostanzialmente,
sì,
online perché... siamo stati bombardati.
Beh, è vero pure che l'online è sempre il settore che arriva leggermente più tardi a livello legislativo in Italia, quindi è possibile pure che non si siano violate nessun tipo di leggi a riguardo.
Sì, ma sicuramente ci sono dei buchi enormi. Sì. Poi c'è stato Luigi Di Maio, che è stato l'antagonista per eccellenza, che ovviamente è probabilmente l'unico outsider che viene da diciamo un partito che non ha mai governato. Ricordiamo, la Lega ha governato, quindi Salvini non poteva per esempio avere questa posizione. Matteo Renzi ha, forse sbagliando, puntualizzato moltissimo semplicemente su quali sono stati i risultati raggiunti dal proprio partito durante il periodo in cui ha governato il paese. Salvini, l'abbiamo detto, l'hai ricordato tu, una quantità enorme di 1050 posti in 2 mesi, è stato quello più bulimico di tutti.
Sì.
E ha sfruttato...
Ha sfruttato il real time marketing, direi.
Esatto, il famoso newsjacking. Appena arrivava una notizia...
Salvini era uno tra i primi a commentarla.
Esatto.
Di qualsiasi notizia si parlasse poi.
C'è la neve, ruspa. I gattini, la strada... uccidiamoli.
No,
questo non posso dirlo che c'è Monica. Sicuramente è stata una campagna che ha avuto dominata da un mood estremamente negativo. La rabbia l'ha fatta da padrone. La maggior parte dei post, soprattutto quelli di Matteo Salvini ad esempio, l'hanno caratterizzato, ma anche Giorgia Meloni, che ricordiamo la candidata di Fratelli d'Italia, che era la, diciamo, quella più passionaria, più legata ai valori
della famiglia
del suo partito, che richiama questi ideali. Pietro Grasso forse è stato il personaggio più opaco di questa campagna.
Opaco però anche istituzionale, direi. Cioè, quello
esatto.
Che si è spinto meno degli altri ad una sovraesposizione mediatica che poi...
Infatti ha perso.
Tragicamente. Però nessuno può dire di avere in antipatia Grasso.
No, però nessuno ce ne parla sostanzialmente. Qui non funziona del perché se ne parli, semplicemente non se ne parlava, povero Grasso. Non ho parlato ovviamente di un altro leader... ha sfruttato in un modo tragico, secondo me, i social media, che è stata la Boldrini, insomma, la ricorderete.
Sì.
I suoi disegnini sulla neve, tipo c'è la neve a Milano, disegniamo il nome del partito. Cose veramente tristi da un punto di vista comunicativo.
Certo.
Non sto a giudicare poi le idee programmatiche. Idee programmatiche che sono mancate totalmente in questa campagna elettorale.
Se non le più incredibili, tipo la flat tax,
cose impossibili aggiungere io da un punto di vista...
Sì,
tra l'altro.
Il diritto di cittadinanza.
Vabbè, qui non stiamo a giudicare, aspettiamo,
no, però
vediamo.
Dire, questi sono stati i punti focali in cui si sono concentrate tutte le
sì.
comunicazioni. Poi
sì.
ovviamente tutti sapevano della flat tax, tutti conoscevano il diritto di cittadinanza, magari non nemmeno... di chi è, cioè a un certo punto è arrivata talmente confutamente informazioni da più parti
sì.
che poi magari arrivavi a chiedere per strada, ok, ma la flat tax chi è che la sta proponendo, e non,
sì.
aveva non avevi nessuna fonte.
Mi immagino Vecchini poi a dire flat tax,
anche.
Come il famoso storpiato Jobact, Josact, il Zusact, insomma ci sono difficoltà anche evidenti nel elaborare queste informazioni moderne, diciamo, da un punto di vista linguistico, direi.
Ok.
Ovviamente, parlando sempre dei contenuti, un altro protagonista è stata la paura. Quasi tutti i leader che poi hanno avuto la meglio, diciamo, hanno giocato su questo tema, quindi giocare molto sulla pancia come contenuto,
sì.
quindi i temi come, ad esempio, l'immigrazione, che è stato il tema chiave della Lega.
Venivamo anche da un periodo in cui ci sono state delle...
Sì, un tema caldo.
Esatto, un tema caldo, abbastanza...
Certo.
Importante, no? Venivamo proprio da questo.
Sì, è stato anche, diciamo, ingigantito
sì.
in modo esacerbato. Come tematica, un altro tema sono state le tasse, il tema dell'evergreen di Forza Italia.
Sì.
Silvio ovviamente è affezionatissimo a queste tematiche.
Chi non ha visto un meme di Silvio Berlusconi di promettere tutto, la qualunque.
Esatto, è stato anche uno dei, diciamo, delle più grandi fenomeni, sono stati
sì.
i propri meme, quindi storpiare in qualche modo i messaggi.
Sì.
Bisogna anche ricordare ad esempio il video lanciato da Matteo Renzi, dove lui si ferma in bici, no? E dice il tipo pensaci, sei sicuro, vai a votare, eccetera. E lì ci hanno giocato la grandissima, con grandissimi risultati,
sì,
secondo
direi
me,
di, sì.
Di meme. Allora, dicevamo, il partito, abbiamo visto, facciamo un po' un'analisi sui numeri, sì, che ho qui. Quindi parliamo ovviamente di, dobbiamo innanzitutto dire che la piattaforma più utilizzata è stata ovviamente Facebook, semplicemente perché è anche quella più trasversale,
sì,
ma anche Twitter. Io qui ho sempre dei grandissimi dubbi, perché tu hai anche dei numeri, se ce li vuoi dire, su ad esempio Twitter, perché ci sono stati, c'è stata un'analisi, mi ricordo, che è presente su il Sole 24 Ore, dove vengono analizzati i numeri della campagna elettorale e vengono indicati pure il numero esagerato di account fake che erano presenti su Twitter. Adesso non ricordo bene, ma ad esempio vi faccio dei nomi: Matteo Renzi aveva ad esempio un numero di follower circa 3 milioni e passa, 3 milioni e 360 mila, di cui utenti veri il 12%.
Sì, erano uno su otto praticamente. Uno su otto erano utenti attivi.
Esatto, utenti fake di Matteo Renzi l'85%, cioè 2 milioni e 8. Sostanzialmente non esisteva.
Una base fan morta era.
Esatto. Silvio Berlusconi con i suoi miseri 23.000 follower su Twitter, una cosa veramente neanche da piccola azienda dietro l'angolo, aveva anche lui, poverino, solo il 60% erano utenti veri, quindi 13.000 persone, cioè che ne so, il candidato di un piccolo comune di provincia, forse ne ha di più, non vorrei esagerare, di cui utenti fake riconosciuti circa 3.500, il 16%. Andiamo avanti, sempre Luigi Di Maio, anche qui 276.000 follower, di cui solo il 25% veri. Vuoi andare avanti te?
Sì, andiamo avanti all'infinito così.
Vai, dici gli altri
perché
numeri.
Per esempio Matteo Salvini è quello che incredibilmente ha una percentuale relativamente bassa di fake, di utenti fake, perché abbiamo solamente il 16% riconosciuti da questo studio di utenti fake sui 643.000 follower. Quindi, ecco, appunto, abbastanza...
Il povero Grasso, che numeri ha, povero Grasso?
Allora, ha il 14% degli utenti fake su un totale di 604.600.
Beh, era messo meglio di Silvio.
Messo meglio di Silvio, sì, certo.
La cosa che emerge spesso è proprio che Berlusconi è quello lì che ha gestito, cioè che ha avuto una presenza minoritaria su... È sempre affezionato, diciamo, agli old media, quindi
anche
TV
e... Anche se dobbiamo dire questa cosa, che tra i top hashtag delle elezioni 2018, oltre a Salvini, 4 marzo, flat tax, elezioni 2018, c'era proprio Forza Italia.
Sì.
Quindi magari se ne è parlato molto, non dai canali di Berlusconi.
Esatto. Ma quali sono stati, tornando a Facebook, che è stato comunque il canale preferenziale, quali sono stati gli argomenti più discussi su Facebook e in percentuale? Abbiamo la Lega che, come dicevamo, per il 43% del tempo parlava di sostanzialmente immigrazione. Il Movimento 5 Stelle per il 21% del lavoro. Forza Italia per circa il 50% del tempo tasse, che è sempre il tema gradito,
sì,
di Silvio.
Sì.
Il PD anche parlava di tasse per il 27%. Però, sinceramente, avendo seguito anche un po' la campagna, posso dire che questa cosa delle tasse e del PD a me non è arrivata. Quindi sicuramente avranno gestito questa cosa male, non perché sono io che sono il perfetto
allora,
elettore.
Sicuramente, sicuramente immigrazione, lavoro e tasse sono i temi che hanno fatto da padrone di tutta la campagna, di tutti anche gli altri partiti, perché fondamentalmente chi favore, chi contro, nel caso dell'immigrazione, se ne è parlato tutti. Quello che possiamo dire rispetto a questa cosa è che, per esempio, tra uno dei tweet più importanti e influenti della campagna di Matteo Salvini è stato proprio questo qui che leggo. Vado a messa a Bormio e sento dire dal prete che bisogna accogliere tutti i migranti. Penso ai milioni di italiani senza casa e senza lavoro, al milione di bambini che in Italia vivono in povertà e prego per loro. Amen.
Vabbè, dal mio punto di vista retorica pura.
Esatto, quindi per dirti proprio che
vuoto totale.
Il vuoto totale a livello di informazioni, a livello di...
Però funziona.
Però è sicuramente un modo per accaparrarsi le simpatie di persone che possono pensarla più o meno come te, che possono avere questo come problema, diciamo, proprio come, come quello di Matteo.
E qualcuno su Instagram Salvini dice anche amen, quindi per chiudere il cerchio, Edoardo, amen. Il nostro Edoardo. Allora, un'altra cosa interessante è stato l'uso del termine Italia e italiani. Italia e italiani, il famoso ricordi dell'anno 20, ok, lo sapete tutti a chi vi sto riferendo, che è stato utilizzato tantissimo anche in questo caso da Matteo Salvini su 106 post, che raggiunge, diciamo, il record.
Beh, sì, sicuramente fa parte della loro della politica, diciamo, della Lega, dagli albori della Lega, no? L'Italia
più che altro prima non era gli italiani, ma erano quelli del nord Italia.
Esatto, poi Italia, Italia ai padani.
Esatto, adesso è stato esteso tutta la penisola. Abbiamo fatto un buon passo in avanti. Un'altra cosa interessante è che anche Luigi Di Maio ha usato queste tematiche, quindi il Movimento 5 Stelle. Il partito che l'ha usato meno e che ha preso una bella dentata è stato proprio il PD, che non ha parlato per niente d'Italia e di italiani.
Anche in 28 post.
Esatto, esatto. E anche Silvio Berlusconi, stranamente, le usava meglio queste tattiche in passato. Un'altra cosa interessantissima che abbiamo visto in questa campagna elettorale è stato il fenomeno del micro-targeting, cara Monica. Qui faccio un, diciamo, mi riallaccio un attimo a, ecco, Edoardo Rosso dice italiani con i punti esclamativi. Il micro-targeting è stata una cosa veramente figa di questa campagna elettorale, da un punto di vista comunicativo, e che è stata ripresa da un'altra campagna elettorale che è andata alla grande, non per il mondo ma per il candidato, nel caso di Donald Trump.
Sì.
Al di là dei giudizi personali, Donald Trump, che addirittura ha investito circa 15 milioni di euro in campagne di micro-targeting. Che cos'è il micro-targeting? Cerchiamo di spiegarlo in modo molto semplice. Si tratta semplicemente di andare a raggiungere dei target molto specifici, quindi micro-targeting,
delle nicchie di persone,
delle nicchie, come si può fare ad esempio Facebook ce lo permette, la grandissima, anche le aziende lo fanno. Ovviamente su una campagna elettorale a monte c'è la famosa strategia che ama Monica,
che dovrebbe essere sempre a monte
di ogni cosa. Esatto, anche quando ci svegliamo, strategia, prima caffettino, poi cornetto, non il contrario. Questo anche per dare un legame,
un senso, no, alle cose,
alla vita quotidiana. Perché, come ha funzionato Donald Trump, vi suggerisco anche di andare a sentire una vecchissima puntata su Radio 24 che parlava di questo, quindi cercate micro-targeting Donald Trump. In questa puntata veniva intervistata una esperta italiana, tra l'altro, di un team di un'agenzia che analizza i big data, quindi un'enorme quantità di dati, che si trova in Inghilterra. Quindi stranamente la gestione della campagna di Trump online è stata gestita da un'agenzia inglese. Dove c'erano un sacco di specialisti, tra cui i due bomber italiani. Questa cosa ci fa onore onore.
Avremmo potuto fare un'altra battuta, però siamo neutrali, non la facciamo.
E falla, Monica, che ce frega?
Che era pure un'agenzia russa, anche, che ha gestito la campagna di Donald Trump.
Questa è una bella battuta. E magari se abbiamo un attimo la spieghiamo anche, questa battuta. Sì, diciamo che Trump ha dato il suo meglio, ma anche a qualche paese estero ci ha dato una mano.
Sì, ci ha dato una mano.
Ha dato a lui una mano. In questa intervista...
Comunque, torniamo al micro-targeting.
Sì, in questa intervista fighissima, questa analista ha spiegato che la loro agenzia è riuscita a raccogliere i dati di circa 300 milioni di americani, su 360, credo. Quindi abbiamo i dati di circa il 70-80% del...
Ma di più, se sono 360.
Esatto,
300.
Quasi. 80-90% della popolazione, quindi...
Né io né te siamo forti a matematica, questo non lo dobbiamo far vedere tutte le puntate.
Esatto, togliendo i vecchi, quelli che malati non possono raggiungere il seggio.
I minori.
I bambini di 6 anni, praticamente tutti gli americani erano profilati.
Sì.
Questa cosa è abbastanza angosciante. Erano profilati e quindi tramite questa, diciamo, analisi sui big data, questa agenzia è riuscita a fare una strategia di supporto a Donald Trump online. Lo ricordiamo, Twitter negli Stati Uniti funziona molto di più che in Italia, o soprattutto in Italia, alcuni paesi per esempio funzionano un po' di più, come Germania, eccetera, non ci dilunghiamo su questo. E come funziona? Loro riuscivano a calibrare ogni messaggio per ogni micro-targeting. addirittura sulla Florida, che era uno swing state, quindi sì, un paese, diciamo, importante perché sposta un sacco di voti.
Sì, è anche uno dei paesi, diciamo, dove c'è più immigrazione, la Florida.
Anche, esatto. Quindi alcune tematiche erano molto sentite, ma qui addirittura sul microtargeting Trump riusciva, ad esempio, a raggiungere questi microtarget che erano interessate, ad esempio, tematiche spicciole della vita quotidiana, molto circoscritte a un'area, che ne so, qui le acque reflue non vengono gestite bene. E lì arrivava Trump che piazzava un tweet.
Che ci metteva il capello.
Esatto, questo tweet veniva sponsorizzato solo in quell'area, veniva visto a quelle 200 persone che in questo modo venivano raggiunte da un tema specifico e quindi convinte, ad esempio, a votare Trump per le elezioni.
L'importanza del indirizzare la comunicazione e i contenuti al target che è di riferimento.
Esatto. Anche qui ci sarebbe da parlare per ore e ore, però anche qui, grazie a queste analisi, sono state create delle buyer personas, quindi persone vere e proprie che rappresentavano questi target, e si è fatto un bellissimo lavoro, cioè, da un punto di vista comunicativo, per raggiungere questo tipo di persone. Basti pensare anche che, ad esempio, Google, solo le ricerche Google hanno influenzato circa un quarto dell'elettorato americano. Un quarto dell'elettorato americano sono 60-70 milioni.
Ricerche Google, ovviamente, tramite campagne di AdWords, quindi con le sponsorizzate di Google.
Esatto.
Non è che Google c'entri niente con, se non che ha venduto, diciamo, la pubblicità.
Sì, sì, diciamo, la piattaforma in teoria è sempre neutra. Poi,
esatto,
se vi andate a vedere la bellissima serie House of Cards, c'è anche un momento in cui il grande Frank Underwood, diciamo quel attore che ormai è sparito per ovvie ragioni, che conoscete tutti dal piccolo schermo, cosa faceva Frank? Parlava con, tramite dei canali, con i manager del quello che è Google sostanzialmente, per poter alterare l'algoritmo, per poter alterare ad esempio i risultati. Queste cose non sono poi così lontane dalla realtà. Basti pensare che, scusate, questi sono i suoni del mio telefonino, basti pensare che, ad esempio, come diceva Monica, si è scoperto che
tantissima pubblicità su Facebook durante la campagna di Trump è stata acquistata da varie personalità russe.
Sì.
Che non avevano niente a che fare, cioè non è che sponsorizzavano la campagna, ma occupavano
tematiche,
spazi,
certo.
No, occupavano spazi che potevano essere disponibili per invece la concorrenza di Trump.
Sì, creando account falsi,
sì, esatto,
investendo circa 200.000
sì,
dollari
sì,
di campagne. E questo è stato anche riconosciuto da Facebook.
Sì, che sì, dopo la fine, quindi tutta la campagna, ha effettivamente dichiarato che forse...
C'era stato un problema. Tornando sempre a Facebook, possiamo dire che su un'analisi di Blogmeter, che è un vi consiglio di seguirlo sempre perché è un blog bellissimo dove c'è il grande Cosenza, Vincenzo Cosenza, che fa delle analisi stupende su social media e in generale anche sui vari fenomeni sociali come quelli delle campagne elettorali. Si è dimostrato come su Facebook, Facebook l'ha avuto da padrone con circa il 59% dei messaggi e il 91% delle interazioni. Twitter a seguire, mentre Instagram era al secondo posto per interazioni generate. Instagram, per esempio, non è stato molto utilizzato dai candidati, soprattutto perché il target non era quello di riferimento.
No, perché su Instagram sappiamo tutti, dopo tutte queste puntate di Scenario Digitale, che c'è un target molto più giovane. Comunque io vorrei dire questa cosa a proposito dell'analisi di Blogmeter, perché effettivamente una delle curiosità che è venuta fuori da questa analisi è che, per esempio, Di Maio, il post con la performance migliore su Facebook è proprio quello in cui Di Maio risponde alle accuse sul mancato versamento dei rimborsi,
sì,
ricevute dalle Iene, dal programma televisivo, che ha generato quindi una migliore, cioè è stata la migliore conversazione a tema elezioni su Facebook, migliore nel senso che ha generato più engagement con gli
Sì.
utenti. Ovviamente era un engagement, tra l'altro, nei confronti di Maglio molto positivo perché la maggior parte dei commenti era
Dei
di, sos
sostenitori dei 5 Stelle.
di sostenitori della, magari non di 5 Stelle, ma della figura.
Certo, la figura di Di Maio.
Sì.
Esatto. Poi ancora, cosa possiamo aggiungere ancora? Che un'altra tematica che probabilmente ha deciso anche queste elezioni è stato un avvenimento, lo conoscete tutti, di Macerata,
Sì.
che è stata sfruttata magistralmente dagli strateghi di Matteo Salvini, perché Matteo Salvini ci ha giocato tantissimo su
Sì.
questa cosa. Anche qui le tematiche di rabbia, odio, paura rispetto a quelle di piacere e gioia che erano quasi assenti in questa campagna elettorale. Parlando di Salvini nello specifico, è stato considerato già un caso di studio per la sua efficacia comunicativa sui social media. Perché cosa ha fatto Matteo Salvini? A differenza di altri, ha capito prima di tutti il valore dei video come a livello comunicativo. Vi faccio un esempio. Per esempio, Matteo Renzi sfruttava tantissimo le dirette live, però ha fatto un grosso errore. Il grosso errore che hanno fatto tantissimi candidati era di semplicemente di rilanciare le dirette live dei loro avvenimenti. Nessuno ha pensato di creare
Un conto
contenuti.
nativo
Esatto, contenuti ad hoc per
per
le
il social.
piattaforme. Matteo Salvini, tra l'altro, ha una strategia, ha avuto una, non lui, insomma, chi ha creato la sua strategia, ha avuto una
Il suo team.
grandissima lungimiranza perché la sua campagna elettorale è iniziata 2 anni fa.
Eh sì, praticamente la sua personalità è molto forte su internet, cioè online, proprio da circa 2 anni. Diciamo
Sì.
che è un lungimirante.
Sì, esatto. Infatti Salvini è quello che poi ha raggiunto la maggiore interazione insieme ai 5 Stelle. Perché Salvini è un caso di studio? Innanzitutto perché è riuscito a cavalcare le notizie, quindi dicevamo il newsjacking, real-time marketing. Newsjacking che vuol dire semplicemente agganciare una tematica attuale e giocarci sopra in qualche modo. C'è chi lo fa ridendo o scherzando, lui lo faceva per ingaggiare il pubblico che era sensibile
Lo
a quelle
faceva anche
tematiche.
ridendo e scherzando in ogni caso.
Sì, perché diceva stronzate sostanzialmente, secondo il mio.
Secondo la neutralità che ci contraddistingue, siccome siamo degli analisti e
Io
siamo
sono neutrale.
neutrali.
Monica è neutrale, io no. Un'altra?
Sì,
Dici.
no. Allora, io purtroppo mi sono resa conto che sono le 21:12 e quindi siamo quasi in chiusura, quindi questa cosa la voglio dire
Vai.
prima di chiudere, è che se siete curiosi di andare a vedere com'è che ora in post elezioni, cioè quello che viene pubblicato adesso in post elezioni su online, potete utilizzare uno strumentino molto carino e molto nerd, strutturato da Datalytics per l'Osservatorio Elezioni Politiche del 2018, in cui selezionando la data di una settimana o oggi potete andare a vedere quello che è successo appunto nel caso selezionaste oggi sui social principali, quindi su Twitter, su
Sì.
Facebook. Ed è molto carino perché ti riporta una tag cloud, gli argomenti principali, gli account più attivi ed è molto interessante se.
Bene, io chiudo parlando di un'ultima cosa di Matteo Salvini che riguarda la gamification. No, perché è un caso di studio. Il famoso Vinci Salvini, l'avete visto tutti, ci sono stati anche tantissimi meme creati in merito. Vinci Salvini che sfrutta quella che noi chiamiamo la gamification, cioè ingaggiare il pubblico con un gioco, e qui consiste sostanzialmente nel interagire con quel contenuto. Per ottenere cose tristissime, tipo una chiamata dal candidato o farsi una fotina mentre si beveva un caffè. Siamo a questi livelli. Quasi nessuno ha parlato di idee programmatiche.
Esatto, forse l'unico post in cui c'era un programma serio era quello che ho visto su Facebook di un certo Nicola Palumbo.
Andatelo a vedere, non mi ricordo qua. Ah, sì, giusto, mi ero candidato anche io.
No, quantomeno avevi fatto un
Sì, c'era
programma
un programma.
elettorale.
Io avevo un
Comunque.
programma elettorale. Ci sarebbe da dire anche altre
Sì, ci
tantissime
sarebbe da dire
cose.
tantissime altre cose, soprattutto perché questo è un tema molto caldo, è un tema che ci ci coinvolge tutti, anche se non siamo esperti in comunicazione, perché questo è un programma Scenario Digitale in cui parliamo tanto di comunicazione e di come farla al meglio. Ovviamente le elezioni sono, la politica è un tema che ci abbraccia tutti, quindi potremmo farne anche altre 3 o 4 di puntate sulla politica.
Se ci riusciamo lo faremo. Saluto Scorza di Limone su Instagram, che vuole essere salutato per forza. Ciao Luca. Allora chiudiamo ricordandovi che ci trovate un pochino ovunque. In questo momento siamo in diretta live su 500.
Poi facciamo la contro live. Anzi,
il meta live. Fai un meta live. Mentre io ricordo che ci potete trovare su Facebook, su Spreaker, su Radiofonica in podcast e in video. In video sul nostro canale Facebook, con il nostro chatbot vi invieremo poi il nostro podcast. Ci trovate sul canale Telegram fighissimo che si chiama Scenario Digitale. Ci trovate anche su iTunes, ci trovate su radio.fm.
Ci trovate dappertutto.
Se volete amarci, amateci, come diceva uno, mi ricordo chi. Bene, siamo al top, direi che è stata una puntata bellissima.
È volata
la grande, come queste lezioni.
Come queste lezioni.
E adesso non ci aspetta che è il peggio.
No, perché? Ci vediamo, l'hai detto quando ci vediamo?
Dillo tu.
Anzi, quando ci sentiamo. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre di martedì, dalle 20.45 alle 21.15.
Cuoricini.
Ciao.